Bentornati a Bovis, un podcast che c'è sempre nei momenti importanti e non si perde assolutamente eventi che possano sconvolgere l'ordine mondiale. D'altronde, dall'ultima puntata, cosa ci siamo persi? Non so, un cambio di governo, un attentato a guerra civile negli Stati Uniti.
Diciamo pure è riuscito la guerra civile negli Stati Uniti. No, comunque ci siamo persi il Super Bowl,
Siamo
tra
persi
le
il
altre
Super
cose.
Bowl. Insomma, beh, allora io direi che, visto che questa è un po' tipo la prima puntata di una ipotetica seconda stagione, prima puntata dopo tanto tempo, questa è la puntata ricappone. Qui devo
Diciamo
trovare la.
adesso.
Ci metto anche la sigletta, tipo la puntata ricappone.
Ci sta. Madonna, col controcanto.
Quindi, cosa ci siamo persi? La cosa più importante è ovviamente che rischiamo di non avere Sanremo, o almeno abbiamo rischiato, perché adesso sembra che questa emergenza sia rientrata. Per chi non lo sapesse, il mitico Amadeus si è rifiutato di fare Sanremo, a meno che non ci fosse il pubblico a poterlo sostenere in questa avventura. Poi gli hanno detto di non rompere il cazzo e quindi si è adeguato, però che ci sono state delle ore di tensione per quello che comunque è l'evento più importante dell'anno.
L'hanno rimesso al suo posto,
Ha
giustamente.
fatto un passo indietro nell'interesse dello show.
Esatto. E niente, Sanremo hype. Hype per Sanremo. Sono usciti, tra l'altro, visto che sono usciti i voti dati dai giornali su Sanremo. E immagino che avrei letto chi sono i favoriti della vigilia per i
Sì, ma
giornali.
questa è una dimostrazione del fatto che i giornali non capiscono un cazzo, perché possono dirmelo in quanti vogliono, possono scriverci intere pagine, ma io so benissimo che come cose non possono vincere Sanremo, o almeno lo spero, perché già è difficile dare una credibilità a tutto quel baraccone fatto di brillantini e paillettes, seppure salgono su e Fausto Lama a suoni di riesce a tirar su quella cazzo di palma d'oro e a farsi l'Eurovision facendo non, no,
Boh,
no, non, no.
sarebbe come se la Juve vincesse la finale di Champions, praticamente. E, a proposito di Palma d'Oro, che non è esattamente il trofeo di Sanremo, parlando di trofei improbabili vinti da persone improbabili, vogliamo parlare di una candidatura in attesa di cui si è saputo in questi giorni.
Mi cogli impreparato, di
Che
cosa stiamo parlando?
shortlist è uscita in questi giorni?
Ah, mamma mia! Sì, beh, ha fatto piacere perché è uscita. Beh, due shortlist addirittura, perché è uscita la shortlist dei Golden Globes e la shortlist dei premi Oscar. E in entrambe abbiamo Laura Pausini con una canzone originale. È un premio ambito comunque, di solito lo vince sempre la Disney, ma quest'anno sappiamo che di grandi classici non ne hanno fatti.
Ma io mi sono perso le ultime, ma quando tu parli di shortlist parli proprio degli ultimi 5 nomi?
No, gli ultimi 10. Invece per i
Ok.
Golden Globe sono gli ultimi 4 o 5, adesso non ricordo.
Pazzesco.
Però no, è la prima fase della shortlist, è comunque un buon risultato, soprattutto perché è la canzone originale di un film che sia Sofia Loren, con comunque 2000 anni, ma poco più perché in Italia non credo che, nonostante anche con i cinema chiusi, ma comunque sia, non è che abbia avuto molto riscontro. Anzi, ne ho sentito parlare abbastanza male. Però la canzone ci dimostra come Sofia Loren e l'idea di un certo italiano continua ad andare forte e comunque fa piacere, quindi brava per Laura Pausini, unica
2021
vincitrice italiana
che
comunque di un Grammy latinoamericano.
ricordiamo più questo.
Buttali via. È stata brava perché è riuscita a prendere una candidatura in un premio che, a differenza dei Grammy, non ha alcun problema quest'anno, no?
Già, perché i Grammy, stavamo giusto parlando dei Grammy, che si saranno assolutamente sfregati le mani, al contrario.
Cosa vuol dire sfregarsi le mani al contrario?
Non lo so, era un modo per non dire che hanno rosicato.
È successo un po' un casino, sì. No, a parte che a me fa ridere perché adesso praticamente ai Grammy c'è stato questo esodo di concorrenti che man mano si stanno chiamando fuori, protestando per vari motivi diversi. Quello più grosso è avvenuto tra i candidati della categoria miglior disco per bambini. Praticamente lo zecchino d'oro dei Grammy ha subito un ritiro dei concorrenti che accusano i Grammy di essere razzisti. E mi piace perché giustamente gli Okie Dokie Brothers, che sono una band country per bambini, che gli fanno vedere come si fanno, perché mi sono informato, come si tagliano le piante, com'è la vita nei boschi, come fare i cowboy praticamente. E allora loro si sono lamentati perché hanno detto che non ci sono abbastanza neri nella categoria, non può essere possibile che siano 6 candidature e siano tutti maschi etero bianchi. E si sono uniti i Dogon Fleas, che è un nome simpatico comunque, che questo mi sono segnato, che loro si definiscono una sorta di Beatles solo meno psichedelici.
Ok.
E loro quindi hanno detto che non ci sono invece abbastanza donne. E poi c'è tale, oddio, adesso qui mi ci voglio, Alastair Mack.
Ok, tanto Bovis ha già fatto capire che non è il podcast in cui i nomi degli artisti vengono pronunciati correttamente.
Che è stato candidato per un disco per bambini sulla disobbedienza civile, che è un abbinamento strano sicuramente. E mi piace sottolineare che anche lui fa musica folk comunque, quindi le canzoni per bambini per americani prevedono necessariamente il banjo. E sottolineo anche che il suo sito è diviso in 2 parti: musica per famiglie, musica per cresciuti. E questa cosa,
musica per famiglie, è la fusione dei 2 concetti più cari ad Alberto Pippo. Cioè la musica simpatica e il film per famiglie.
Esatto. E quindi questo signor Mock mi sta piuttosto simpatico.
Abbiamo ormai su Bovis è canonica la musica simpatica, prima o poi diventerà canonico anche il film per famiglie.
Un giorno spieghiamo il concetto di film per famiglie, però è abbastanza semplice, avanti. Siamo d'accordo, sì, ecco, che è Forrest Gump.
Esatto, oppure Quasi amici, il film per famiglie.
Anche Quasi amici, è vero. Comunque l'esodo di cantanti per bambini non è stato l'unico all'interno dei Grammy, perché Fiona Apple aveva ritirato la propria candidatura chiedendo di farlo a tutte le artiste donne, perché avevano candidato tra gli altri Dr. Luke, che è stato accusato da Kesha di molestie, e una richiesta che non è che abbia avuto molto seguito, però comunque c'era. E poi ovviamente The Weeknd e Halsey, che hanno accusato di brogli sulle candidature. I malpensanti dicono perché non ne hanno avute, e gli altri dicono perché ci sono delle tangenti, è un po' sporco. Quindi insomma i Grammy non se la passano molto bene di questi tempi. Se la passa un po' meglio The Weeknd invece.
Decisamente sì. The Weeknd, che ha fatto lo show al Super Bowl, annunciatissimo. Io l'ho visto live perché ho fatto il poser, ovviamente, mi sono guardato il Super Bowl. A te è piaciuto?
Ma è figo comunque.
Cioè, non un top 5 di sempre, sicuramente. Cioè, non sarà stato Prince o Michael Jackson. Però si è difeso bene, secondo me, anche perché la situazione era ingestibile. Cioè, 2 ore prima del Super Bowl si parlava che lo avrebbero trasmesso registrato. Casini. Poi anche abbastanza elaborato, comunque. E comunque secondo me ne è venuto fuori molto bene, poi se ne è parlato anche più degli altri anni perché ci hanno fatto un sacco di meme su The Weeknd al Super
Cioè, vuoi.
Bowl,
È un periodo un
che
po'
anche
così,
quello
quindi.
serve sempre,
Beh,
esatto,
comunque,
e
la
quindi del
scena di tutti i
tunnel con le
ballerini.
luci,
I ballerini
quale?
schierati
Ah,
dentro il
ok,
campo col
sì.
drone che ci passava in mezzo era una figata.
Beh, secondo me il miglior momento è quello nel tunnel, quando prima di rientrare in campo con tutti i ballerini fa quel passaggio attraverso quel tunnel con le luci, con dentro sempre i ballerini vestiti come lui, quel pezzo è incredibile, tipo. E bella per The
Comunque è
Weeknd
costato un po'
che.
perché ho letto che oltre il budget stanziato di base, che poco non è, ci ha
Immaginavo.
buttato sopra altri 7 milioni di tasca sua. Ora io non so se è perché lavora per compensazione e quindi deve dimostrare a quelli dei Grammy che insomma forse hanno sbagliato o perché il ritorno d'immagine gli è valso abbastanza, visto che ha già venduto più di 1 milione di biglietti per il tour del 2022.
La prevendita della data italiana del 2022 è già
Vabbè, ma
sold
ovviamente.
out. Cioè, vorrei davvero sapere in quanti secondi è andato sold out, sarebbe veramente divertente saperlo. Io quest'anno ho deciso di non fare il bagarino. E ho mancato questa chance. Aspetto il prossimo restock della PlayStation 5 per fare i soldi.
Sarà tipo, ti ricordi quando c'era stato il concerto dei Coldplay a San Siro?
Sì, me lo
C'era
ricordo.
stata una psicosi collettiva e la gente è accampata fuori.
Lo ricordo, ma io ricordo anche quando, boh, quando ho dovuto prendere io i biglietti per andare a vedere gli Arctic Monkeys a Milano, che non saranno stati Coldplay, che sono andati sold out davvero in pochi secondi, ma penso non fossero durati i 20 secondi i biglietti degli Arctic Monkeys, cioè avevano fatto anche quelli crashare Ticket One, sold out in 15-20 secondi.
Però li hai presi, sei forte.
Li ho presi perché un po' barato, ma non rivelo i miei trucchi al grande
Sei uno di
pubblico.
quelli che imbroglia Supreme.
Rapina Supreme è una cosa un po' infelice però ultimamente Rapina Supreme perché gli ultimi drop di Supreme penso che addirittura ho pagato un bot a dicembre dell'anno scorso per prendere 5 box
E non ha
logo
funzionato.
e non ne ho presa neanche uno. Ho preso solo 2 berretti che non mi
Dai.
sono. Cioè, che vendendoli non mi sono fatto nemmeno i soldi del bot.
No.
Ma non solo non li ho fatti, non ne ho fatta neanche una frazione, penso. Però è una storia lunga, una storia lunga. Perché in realtà era una storia di collette e di persone.
Comunque, il gancio resta.
Il gancio resta.
Tu stai cercando
Aspetta.
nella scaletta cosa?
Sì. Ah, il Guns resta perché questo è stato. Cioè, non sono sicuro che tu voglia parlare di questo, però parlando di drip.
No, non volevo parlare di quello.
Di che
Leggi
cosa
meglio la
volevi
scaletta,
parlare?
l'hai messo tu.
Ah, no, dobbiamo parlare. Dei ragazzi dei nati dopo il 2005 che hanno finalmente trovato il loro feticcio erotico musicale. No, aspetta, mi sono espresso un po'
Diciamo che c'è
male.
stata un featuring, c'è stata una
Esatto.
cosa che, È un po' per le ragazzine, un po' per i ragazzini, un po' per i vecchi, forse. No, vecchi, vecchi cosa,
Allora, io so
vecchi cosa.
che sto per sputare sopra un artista di cui ho sempre parlato bene e di cui parlerò probabilmente ancora meglio in futuro, qua su Bovis. Però è successo che c'è quello che probabilmente è nettamente. Adesso anche qua noi sputiamo su tutto, è l'artista nettamente preferito dalle ragazzine in Italia, perché come c'è la musica simpatica, c'è anche la musica per ragazzini. E non me ne voglia, però è decisamente Gazzelle, il capo della musica da ragazzini in Italia, sia per numeri che per contenuti. Ed è stato affiancato dalla sua controparte maschile, che detto così suona un po' male.
Sì, infatti, gazzelle per le ragazzine.
E per i ragazzini, facendo l'equazione, la risposta è De Supreme. Decisamente,
Ah.
l'avevamo già discusso, De Supreme che è l'idolo dei 2003, e insieme hanno
Il
creato
male.
il prodotto definitivo, esatto.
Allora, del
Cioè,
disco io non l'ho ancora sentito tutto. E
io non ho
quindi.
sentito niente,
Perfetto.
neanche questa stessa
Ah, non l'hai
canzone,
sentita? No,
ironicamente. Non l'ho sentita.
vabbè, ma allora
L'ho vista nelle.
di cosa stiamo parlando?
L'ho vista nelle storie di The Supreme. Mi ha fatto molto ridere la combo,
Vabbè,
diciamo.
non c'è
Solo
alcuna
che
professionalità in questo
io
fatto.
sono un amante delle statistiche e non volevo insozzare il mio LastFM con una stream di gazzelle.
Ah, questo è
E
irrispettoso e potrei anche tagliarlo. Forse.
quindi.
Vabbè.
No. Sì, questa roba, non me la sto giocando
Quindi,
benissimo questa
per punizione,
cosa.
adesso Alberto si ascolta tutto il disco di Gazzelle e settimana prossima ce lo racconti. Bene.
Vabbè, settimana prossima
Quindi,
parlo di
per
gazzelle.
le 2005 abbiamo detto che abbiamo chiarito, per il 2003 c'è la nuova Anna Pepe. Internazionale però.
Ho visto. Perché per festeggiare la patente di Bruno
Ah, congratulazioni, Bruno.
è uscita la canzone a tema. In Italia in realtà non l'ho sentita tanto, comunque ovviamente stiamo parlando
Di Olivia Rodrigo con
con Driver
ecco,
License.
che è una canzone per TikTok.
È
Capiamoci. È una
decisamente una
canzone
canzone per
per TikTok.
TikTok. Ha fatto dei numeri pazzeschi, veramente fuori di testa. Era da Lil Nas X che non vedevo dei numeri simili su YouTube. E la canzone dice.
È una canzone un po' triste, così da neo-diciottenni, anzi sedicenni, visto che è la patente americana. E no, ci sta, a me piace, cioè è una cosa molto semplice, molto pop,
Ah
però.
sì, è malinconica, che è un po' basic, diciamo,
Sì,
però
ma.
ho sentito hit peggiori, decisamente.
Poi mi fa ridere che comunque l'idola dei 2003 comunque venga da High School Musical. La serie, però. Perché
Ti
lei è
confesso che questa cosa mi mancava completamente.
lei è
Per
diventata.
me quel nome e cognome era totalmente nuovo e non sapevo avesse questo
Ma pensa
background.
come cambiano i tempi, no? Zac Efron è diventato famoso con High School Musical su Disney Channel. Olivia Rodrigo è diventata famosa con High School Musical, la serie, su
Su
Disney
Disney
Plus.
Plus.
Il tempo passa, più o meno
Tra
sempre uguale.
l'altro, sto vedendo una tendenza un pochino inversa in questi ultimi alcuni anni, perché ad esempio c'è Selena Gomez che, cioè, non sicuramente a causa cinema, a causa sicuramente di problemi di salute e altre cose, sta facendo uscire un po' meno musica, anche se scopro oggi, grazie a te, che uscirà un album presto. Infatti lei la sto vedendo tornare anche un attimino alla ribalta nel cinema, perché comunque sta lavorando anche con registi grossi, ha fatto l'ultimo film di Woody Allen,
Che bello.
davvero bellino, sì. Prima di quello aveva fatto l'ultimo anche di Jim Jarmusch, perché aveva fatto I Morti Non Muoiono. E oltre a Selena Gomez, quindi artista Disney che passa da fare attrice in serie Disney a più o meno solo la cantante, adesso torna a fare cinema. Ho visto che adesso sta uscendo il nuovo film di Adam McKay, esce nel 2021, e che ci sarà Ariana Grande nel cast anche a fare un ruolo abbastanza importante. Quindi vedo appunto che c'è questa tendenza delle ex attrici Disney che stanno tornando alla ribalta nel cinema.
Mariana Grande sa recitare davvero? Questa è la domanda.
Ma la vera domanda è, io so che Ariana Grande esce dalla Disney,
Sì.
ma purtroppo io faccio parte di una generazione che era più Hilary Duff oppure al più proprio Miley Cyrus e me le sono completamente, cioè penso che veramente l'ultima che ho visto venire fuori da Disney Channel quando ancora guardavo Disney Channel può essere stata Demi Lovato.
Madonna.
E dopo Demi Lovato c'è cioè, basta perché ero troppo grande. Ma e quindi già Selena Gomez io non ho mai visto ad esempio i Maghi di Waverly. E invece Ariana Grande non ho letteralmente idea di cosa facesse in Disney. Non so se mi sai
Tu non
rispondere.
hai una sorella minore. No, Ariana Grande è troppo recente anche per me. Selena Gomez più o meno mi ricordo di aver visto un paio di puntate di
Allora,
quella roba.
Selena Gomez, io non ho mai visto una puntata, però so cosa faceva, appunto, faceva i Maghi di
Di
Waverly.
Ariana
Invece
Grande
Ariana
mi ricordo che
Grande.
faceva tipo la stupida, una roba così, cioè, sai, proprio quel ruolo.
Titolo della serie è La
Stupida. No, ma lei era un
Stupida.
comprimario, tipo. Ed era un.
Ok, lei faceva. Vedo ora che ha fatto. No, ok. Ha fatto Victorious. Che conosco di nome, ma non so nemmeno di che cosa parli, sinceramente. Comunque non era in Disney, era in Nickelodeon. Quindi spero di non aver fatto una gaffe, perché non so se poi abbia lavorato anche in
Ma
Disney.
Nickelodeon non è di. Si è salvata
No.
dalla mega aggregazione di cose.
Attualmente Nickelodeon teoricamente non è sotto Disney, anche se sta fallendo
Quindi mi dici che
miseramente.
SpongeBob non è della Disney? Beh,
SpongeBob non è della Disney.
questa
Adesso non
cosa.
vorrei fare una gaffe perché io mi professo sempre un grande appassionato di animazione, ma Nickelodeon dovrebbe essere ancora. Non ricordo di chi sia, ma non della Disney, sicuramente.
Tranquillo, ho controllato io, è della CBS.
Ok, quindi non ho detto una stronzata. Benissimo. E
No.
infatti in tutto ciò voglio ricordare, boicottate se possibile, nessuno di voi deve assolutamente guardare un video di Logan Paul, che piccolo fun fact, Logan Paul è stato tipo, tutti magari potrebbero pensare che la Disney sia la causa del fallimento di queste reti per ragazzi, tipo di Cartoon Network, di Nickelodeon, in realtà Cartoon Network e quindi la Warner hanno puntato il dito contro Logan Paul individuandolo come la principale concorrenza a livello di visualizzazioni dell'intero canale di Cartoon Network. Quindi sostanzialmente, secondo la
Pensate.
Warner, Cartoon Network sta fallendo perché i bambini, anziché guardare i cartoni, che io adesso faccio una frecciatina a Logan Paul, che sono comunque dei prodotti di qualità creati da professionisti, si guardano i video di Logan Paul che si prende ammazzate con Mayweathers, oppure che indica i morti nelle foreste e
Pensa.
ride.
Allora, quindi in Italia va meglio perché noi abbiamo il Me contro te e ce la portiamo a casa
E
in
abbiamo.
tranquillità.
Io ora fermo Favij, però i Me contro te penso sia ancora più fine
Vabbè, che Me contro
come
te.
capro espiatorio
I
per
Me
il
contro
fallimento
te
di queste cose.
sono qualcosa di importante.
Sì, ormai i Me contro te sono una realtà indelebile.
No, comunque, non dico che sono curioso di vedere Ariana Grande recitare, nel senso che proprio non me ne frega un cazzo, però diciamo che se riuscisse a rimuovere dalla mia testa il fatto che l'unica volta in cui l'ho visto su uno schermo è stato lo scorso Natale, quando io e Piri, dopo aver visto un documentario sui Bee Gees, di cui parleremo, abbiamo deciso di guardare anche il documentario su Ariana Grande della Disney e di Netflix, che era il classico documentario promozionale dell'ultimo tour. E ragazzi, che due palle, mamma mia, è stato veramente una di quelle. Metti che c'era l'arrosto, che era tardi, la birra. Però Però, vabbè, non importa. Andiamo avanti.
Andiamo avanti.
Alberto, non abbiamo ancora affrontato la notizia che è l'elefante nella stanza di questi mesi in cui non abbiamo fatto niente.
Io giuro che ho pensato quasi di fare uno special di Vovis parlando solo di questo.
Io un glutammato sui drip importanti dei rapper internazionali ci starebbe. Senti,
Starebbe.
ma come me lo commenti quel
Allora,
diamante?
io dico solo che io ci avevo visto lungo perché gli Luzzi, appena prima che lo facesse, era finito dritto nei miei Bovis Award con Eternal Attacchi. Atei, Katae, come cazzo si pronuncia? E gli Luzzi. Incredibile, cioè gli Luzzi letteralmente al centro della cronaca mondana perché si è fatto impiantare 24 milioni di dollari in mezzo alla fronte. Tra l'altro, incredibile, cioè io ho letto tutta l'opera ingegneristica che ci sta dietro quel lavoro, praticamente è un doppio microdermal che però deve essere anche pericolosissimo, perché tipo questo sbaglia a mettersi una maglietta va in ospedale praticamente. No, adesso sto ovviamente esagerando, però sì.
Ma quindi ha due
Cioè,
ganci, ha
incredibile.
tipo due ganci in cui
Lui
lo.
ha due. Praticamente sì, ha due pezzetti di metallo sotto pelle che lo tengono fermo in due diversi punti del diamante. Solo che anche fare tipo tutta la struttura che tiene il diamante ancorato a queste due cose è stato tipo un lavoro complicatissimo. Anche perché, cioè, non so quanti carati siano, però il valore del gioiello era sì, era stimato in 24 milioni. Cioè, lui ci ha messo 3 anni a pagare quella cosa. Però allora Pacchiano,
Io non lo
Pacchianissimo, però
so.
penso che lo renderà decisamente iconico. Sicuramente il ritorno di immagine di questa cosa è stato pazzesco, cioè probabilmente nel modo sbagliato perché penso che metà del mondo gli stia dando del coglione. Però parallelamente io penso che veramente un sacco di gente che conosco che non l'aveva mai sentito nominare e ora sa chi è Lil Uzi Vert. Perché è quel
Sì.
tizio che si è fatto impiantare 24 milioni di diamanti in fronte.
Però è grosso quel coso, cioè è veramente grosso.
Che poi non so se tu ti sei mai fatto un piercing, però, cioè, bisogna stare super attenti quando ci si fa un piercing, perché comunque è molto facile che faccia infezioni, soprattutto se lo si stuzzica. Okay. Per cui avrà comunque anche un peso quell'arnese. Cioè, io davvero faccio fatica a pensare che possa guarirgli in un modo normale quella cosa. Però, cioè, leggo che ci sono equip di medici che hanno studiato se fosse fattibile, ma è questa cosa.
Era compresa nel
Quindi.
prezzo.
Esatto. Quindi.
No,
Boh.
sai qual è la cosa che mi disturba di più di tutta questa storia? Che io più lo guardo e più penso che ci sta. Cioè, io
No,
sono
io ti confesso
preoccupato,
con
sono seriamente
imbarazzo che
preoccupato.
io so che sono il massimo esponente della generazione Z all'interno della redazione, però per me questo dubbio non c'è mai stato. Io l'ho guardato ed è stato culto proprio subito, proprio instant cult.
Beh, po comunque posso dire, allora, l'anno scorso si è aperto con incendi e guerre, quest'anno si è aperto con guerre e un diamante impiantato in una testa. Io, per citare un ormai ex premier, ti dico che questo sarà un anno bellissimo.
Comunque se pensi che siamo rimasti più o meno un mese senza fare nessuna puntata, sono stupito perché stavo facendo un pochino mente locale e non è uscito quasi niente di veramente interessante. Cioè è uscito Plaza che ha fatto tipo numeroni alla sfera e basta, però cioè
Però
non credo che ho voglia di parlare per un'altra ora di numeri di artisti trap mainstream. Poi è uscito Gazzelle, però voglio Piri per parlare di Gazzelle,
no, sei in
assolutamente.
punizione, dovrai farlo tu.
È vero, l'avevo anche già detto. E poi è stato tipo il gennaio dei producer album, perché prima è uscito Close Listen, che è uno dei produttori storici dei Tauro Boys, che tra l'altro mi fa molto ridere perché Close Listen io ne parlo sempre con i miei amici, perché sostanzialmente Close Listen è quello a cui io mi riferisco come il produttore arrapato, perché questo fondamentalmente prima produceva per la Tauro. E poi si è svegliato una mattina e ha deciso di adescare le ragazzine e praticamente questo si è messo a fare tipo i giretti su Instagram e su SoundCloud, a fare tipo e ogni volta che vede una ragazza tipo di tra i 15 e i 17 anni, anche solo vagamente di bell'aspetto, tac, arriva e fa: "Ehi, se vuoi ti produco una canzone." E
Com'è
tipo,
che fai quando arriva? Durante quanto tempo il
"Ehi, aspetta."
suono di un rapper arrappato in avvicinamento?
Che suono fa?
Cos'è che hai
Non
detto?
lo so. Ma tipo,
È Waluigi.
praticamente se tu vai a vedere che artisti ha prodotto Close Listen, tipo in carriera ha prodotto parte della Love Gang, i Tauro Boys, adesso nel disco c'è Ketama, e poi nomi a caso, tipo quando ancora c'era la primissima scena di SoundCloud, c'era tale Young Nami che si esibiva assieme a un'altra tipo producer emergente, avranno avuto 15 anni tutte e due, credo, che si chiamava Nesty G. E praticamente queste avranno avuto 600 ascolti su SoundCloud, scarse come la fame, penso la peggior cosa che ho mai sentito su SoundCloud. E avevano un pezzo prodotto da Close Listen, completamente a caso. Adesso invece, tipo, io e te ogni tanto parlavamo di Lil Jolie, perché, cioè, non voglio dire cose brutte, però era una mia crush. Tipo, Lil Jolie, per dirla in napoletano come piace a te, te chiavas. Però per farla avere anche questa, tipo comunque ancora sconosciuta, tipo stra-emergente, bla bla bla. Oh, pezzo prodotto da Close Listen. Adesso non so se ci sia anche nel suo producer album, dovrei guardare. E ha prodotto anche Valelle P, che è un'altra tipo ragazzina di boh, avrà 18 anni. No, adesso sto sparando a caso l'età. Però comunque emergente, sempre del sud Italia, che non si cagava nessuno, e improvvisamente arriva questo e le produce la canzone.
Vabbè, è un maniaco, quindi abbiamo capito.
abbastanza. Poi il disco comunque a me non è piaciuto tanto, anche se c'è dentro un po' di emergenti che piacciono a me, tipo c'è Chimio, di cui parlerò, spero di parlarne nel prossimo futuro quando si sarà preso tutto, ma vabbè. E poi è uscito anche un altro producer album che questa volta finalmente è interessante, o almeno è stato accolto con entusiasmo, che è quello di Maze, che sì, ho controllato, si pronuncia Maze, non si dice, ma c'è, avevo il dubbio, che boh, sento un sacco di proclami, album dell'anno, album dell'anno. Io comunque Maze ovviamente lo conoscevo già, perché è tipo uno dei producer più storici del rap italiano, cioè
Perché sei un
letteralmente produceva
professionista.
professionista, no? Dico, cioè, penso dal 2000 2004-2005 che gira Maze, produce mezza scena, penso abbia prodotto letteralmente tutti. Comunque lui tipo viene fuori dal giro di Jack the Smoker, se non sbaglio, poi tipo in tempi recenti si è messo a produrre artisti un attimino più giovani, tipo so che ha prodotto Gali, ha prodotto Orcomi. E te l'hai sentito il disco?
No.
No, io l'ho ascoltato. Comunque, allora le produzioni sono sicuramente pazzesche. Anche se a me piace, sai che a me piace proprio sentire quel retrogusto di cameretta nelle produzioni. E invece questa è decisamente il contrario della cameretta. Questo è proprio lo studione pazzesco, enorme, con quel
Massivo.
massimalismo alla Kanye West, tipo. Però, cioè, ci sono un sacco di pezzi validi, poi più che altro è un producer album, per cui un po' dispersivo, perché ci sono 26 mood diversi, 26 artisti diversi, magari uno che ha fatto il pezzo della vita, uno che ha fatto schifo. Mi ha stupito tantissimo Chiello, della FSK, adesso ti metterai a ridere. Che io ho sempre trovato tipo essere il punto debole dell'FSK, e qua ti metterai doppiamente ridere. Però secondo me si è
No,
difeso.
non ho un giudizio io, cioè, figurati.
Secondo me si è
Secondo me non
difeso
hanno un punto
benissimo nell'album
debole.
di Mace.
Sono un punto debole.
Fra. Me lo accollo questo giudizio, anche se sai che non condivido. E poi, boh, c'è Venerus in tutti i pezzi. C'è stato l'attesissimo ritorno di Carlo e Franco. Peccato che Franco
Milano a
fosse Rosa
parte.
Chemical. Che se non lo sapesse si chiama Franco. E niente, che dire, magari parentesina su quello che è decisamente il pezzo più famoso del disco, che è la canzone nostra, perché
Perché
come
Blanco
sai,
prova a
noi di
rispondere
Blanco,
al nostro dubbio.
noi l'abbiamo visto magari non subitissimo, però ci siamo arrivati dopo due pezzi, Blanco, per cui comunque bella per Bovis. Penso non avesse ancora nessun pezzo col milione di visualizzazioni, per cui ci abbiamo visto lungo. E
Bello quel
tu
pezzo.
cosa ne pensi?
Ah, quel pezzo è
Allora,
figo.
la produzione è
Cioè,
fighissima, è
funziona.
veramente
Posso
clamorosa.
dirti, forse è anche una produzione migliore di quelle che aveva prima.
Ok. Sì, ma anche quelle di prima erano fighe, però, cioè, secondo me si sposa bene col mood suo, sta produzione qua. L'unica cosa, e qua faccio una divagazione piccolina, è che ti prego, Blanco, smettila di fare le cazzo di faccine, ti prego. Io non riesco fisicamente a guardare quel videoclip perché non c'è un frame in cui non sta facendo una faccia esasperata, tipo, che è la sua cifra stilistica, l'ho capito. Cioè, se vai sul suo Instagram è uguale, sono tutte foto bruttissime, però fatte volutamente così. Che è un'estetica che normalmente anche a me piace, perché comunque a me quell'estetica del brutto che però hai fatto apposta brutto e che diventa bello, cioè è la mia, cioè a me storicamente piace questa cosa, mi piacciono i tatuaggi brutti, mi piacciono tutte queste cose, però davvero troppo, cioè nel momento in cui in quel videoclip non c'è un frame del videoclip in cui fa una faccia normale, a me dà fisicamente fastidio a un certo punto, ti prego,
Io,
limitati.
ma dai, sono un
È
po' esagerato.
ok. È ora che ho detto questa cosa, cioè comunque il
Blanco e
pezzo è
Nicolas
figo.
Cage dei cantanti italiani.
Cioè, più che altro, cioè, Salmo secondo me non fa una brutta strofa, cioè c'è anche mezzo sta, però. Cioè, gli serve anche a Blanco avere Salmo nel pezzo per dargli un boost di ascolti e di nome, insomma, però secondo me ci stava quasi meglio solo
Beh,
Blanco. Cioè, probabilmente mi piacerebbe di più il pezzo senza Salmo.
intanto Blanco si è fatto il singolo di un album comunque atteso e ascoltato tanto. Perché
Lo so,
comunque sia.
ma non scontato, assolutamente. È un po' come dire quando, boh, Madama ha fatto il pezzo in mattoni. Ah, sì, cioè, non scontato. Poi, tra l'altro, ci sono psicologi nel disco, che ormai sono dappertutto.
Un
Pazzesco.
sacco di facce note.
No, beh, sì, cioè nel disco sono praticamente solo facce note, cioè c'è letteralmente chiunque, anche tipo di schieramenti storicamente un pochino opposti. C'è anche Joliet che è dappertutto ultimamente, c'è l'FSK anche qua.
Quindi è un album da ascoltare alla fine.
Allora, l'album.
È un
Cioè, comunque,
catalogo.
secondo me va ascoltato. C'è cioè un producer album. Sicuramente. Cioè, mi è probabilmente piaciuto più di Mattoni, che era l'ultimo producer album davvero cagato che era uscito nella musica italiana. A parte il Bloody Vinyl, che però era un po' diverso perché erano quattro produttori diversi, per cui c'erano dei. Cioè, era un po' più vario a livello di mood, forse. Questo di tutti i producer album che sono usciti negli ultimi anni. Secondo me è quello che si sposa un attimino di più con i miei gusti. Mi viene in mente quello della Love Gang, che se non l'hai sentito, recuperatelo.
L'ho sen
Perché.
sentito, ma non so. Non...
Io sto ancora aspettando che Ugo Borghetti si prenda definitivamente il suo posto nella cima del Pantheon della musica italiana. E nel frattempo mi ascolto il disco di Mace. Oh, ma insomma, Blanco, hai risposto alla nostra domanda?
Boh, cioè ha portato un'argomentazione a suo favore, questo sicuramente, una buona argomentazione. È presto, dai, è presto.
Sì.
Aspetta l'album.
Più che altro leggevo in queste settimane un'analisi sul successo prematuro di alcuni artisti che, cioè, penso puntasse il dito ancora più verso Anna che verso
Beh.
Blanco. Però
Vorrei ben vederlo.
c'era un'analisi che sostanzialmente spiegava che non è una cosa concepibile fare questi numeri da emergente quando hai tre pezzi usciti, e quindi veramente gli davano del raccomandato nel modo più schifoso possibile. Ed effettivamente io me lo posso anche accollare, perché effettivamente credo esistano quattro pezzi di Blanco, compreso questo, e sta facendo milioni e milioni di ascolti. Appunto, adesso comunque Mace l'ha chiamato dal suo album anche a fare un feat con Salmo. Adesso voglio andarmi a cercare. Io purtroppo ammetto che ho questa lacuna, che non mi ricordo qual è la casa discografica di Salmo. Ma scoprissi casualmente che non è la stessa di Blanco, farei un salto alto 2 metri da terra, perché sarebbe un colpo di scena pazzesco. Cioè, io lo do letteralmente per scontato che sia spinto dalle
È in
etichette.
Sony.
E Blanco pure, immagino. No, è in Universal. Quindi mi si smontano un po' di teorie complottistiche. Tra
Sì.
l'altro, Universal che mi ha finalmente stupito in positivo per una volta, perché tendenzialmente la Universal si tira dentro tutta l'immondizia possibile.
Stai
Non me
parlando
ne
di
voglia la
Amici?
Dark Polo. No, cioè, stavo pensando più che altro all'ultima Dark Polo, però Dark Polo che, cioè, davvero non me ne voglia, perché io la Dark Polo del 2016 la amo follemente. Però sinceramente stavo pensando a due nomi specifici che sono la Daddato, che è tipo la TikToker che è diventata famosa perché ha dissato Anna Pepe e ora ha un contratto in Universal, e Anna Pepe che è la TikToker che ha dissato la Daddato e adesso ha un contratto in Universal.
Hanno fatto un di due paghi uno.
più o meno sì. E quindi Blanco in Universal, boh, mi fa un po' ridere, però dai, mi rende un pochino più genuino il successo dell'ultimo pezzo, quantomeno.
Ah sì, quindi direi che si conclude questa 12ª puntata di Bovis, un podcast dagli ottimi gusti musicali. Sai che ridere se finisse davvero così? Sarebbe tipo orribile. No, vabbè, dai. No, va bene, dai. E bella, anche questa puntata è finita. 12ª, abbiamo ricappato, siamo tornati al punto. Quindi... Bella Alberto, bella per chi ci ha ascoltato fino adesso. Ci vediamo
Bell'Andrea,
alla prossima puntata.
alla prossima.
That time you got home from a week of double shifts and your dog didn't recognize you.
Scout, hey, hey, it's me. Hey, it's me. Do you want a treat?
You want a treat?
Oh!
You knew it was time for something new. Let's job it up. At CareerBuilder, you can find jobs with the work-life balance and salary you want. Plus, build a resume and apply to multiple jobs in just one click. Start your search at CareerBuilder.com.
Your next career move could be your best. Verizon Retail is where people learn, grow, and succeed. We offer the potential to earn up to $50,000 annually and amazing benefits that start on day one. Get perks including half off your wireless phone plan, up to $8,000 per year in tuition assistance, and a 401k match to help you reach your goals. Pursue your ambitions today. Learn more and apply at verizon.com/retail careers.